Siamo o non siamo parte di un tutto più grande? Chi siamo noi e cosa ci distingue o ci separa dal resto del vivente? Sono interrogativi sui quali abbiamo costruito la nostra identità umana e anche la nostra supremazia. E oggi? Oggi il nostro mondo è diventato come un enorme supermercato che sfrutta i vivi, scrive il filosofo Fabrice Midal, e il risultato è una profonda disperazione. Così anche tutte le contraddizioni dell'umanità, cioè i conflitti fra i sessi, le classi, le etnie e l'ambiente, hanno una possibile radice comune in quel lontano momento storico in cui abbiamo sviluppato tutta una serie di pratiche volte al controllo totale dei cicli vitali di altre specie animali. Produzione e consumo diventati nell'era industriale materia prima su cui si basa l'intera struttura sociale economica, dal cibo al vestiario, alla ricerca, allo sport, al divertimento, nonché causa di grande impatto ambientale. Sono temi ampi e complessi, da decenni sempre più diffusi, che generano posizioni anche forti e avverse. Il fermento comunque è palese, una fioritura di pubblicazioni, di dibattiti mediatici e legislativi pro o contro, di rapporti e leggi istituzionali, di manifestazioni pubbliche internazionali. Dalla critica e dalla denuncia delle forme di dominio e sfruttamento alla necessità dunque di tornare a valori quali il rispetto, l'empatia e la solidarietà. E sono temi di un movimento generale di lotte sociali chiamato antispecismo, veganismo, e che rimettono in discussione le basi delle relazioni fra gli umani, gli altri animali e più in generale la terra che abitiamo. Con Oltre l'Uomo abbiamo voluto perciò fare un viaggio all'interno di questo movimento per conoscerne i presupposti, le opinioni, le prospettive. La prima domanda che rivolgiamo ad Anna Maria Manzoni, psicologa e autrice di vari saggi fra i quali In direzione contraria e che ritroveremo ancora nel corso di questa puntata è: ma è davvero necessario cambiare rotta?
Sì, è doveroso andare in direzione contraria, perché credo che un mondo così come è concepito attualmente davvero non abbia ragione di esistere, nel senso che la quantità di sofferenza e di ingiustizia a tutti i livelli che è sparsa nel mondo non possa più essere tollerata, quindi ci vuole davvero un'inversione di tendenza. I movimenti sono tantissimi e dovrebbero cercare di procedere quanto più uniti possibili, perché in modi diversi, però lo scopo è davvero comune, è quello di un rivolgimento veramente totale del mondo, dove siano veramente ribaltati una volta per tutte i rapporti di forza e dove cominci ad esistere una sorta di rispetto fra tutte le specie che è doveroso, ma i cui effetti non ricadrebbero solo sugli animali nel momento in cui finissero di essere tormentati, ma anche indirettamente oppure diciamo retroattivamente su di noi, nel senso che saremmo noi persone migliori se trattassimo gli animali in un modo diverso, quindi tutti avremmo da guadagnarci.
Noi e il resto del vivente, dunque, e il modo in cui noi pensiamo agli altri animali determina anche il modo in cui noi pensiamo a noi stessi. Al centro la questione animale e l'antispecismo, che rimettono in discussione l'intero mondo umano. E su questi temi sentiamo il filosofo Leonardo Caffo dell'Università di Torino e Oscar Horta, professore di filosofia morale presso la Università di Santiago de Compostela.
Allora, l'antispecismo è, come racconta la stessa parola, l'opposizione allo specismo. Lo specismo è l'ideologia o pregiudizio, diciamo in senso generico, l'atteggiamento secondo cui barriera morale confina con barriera biologica di specie. Per cui se sei al di là della specie Homo sapiens, allora posso discriminarti.
L'antispecismo è l'opposizione allo specismo e lo specismo è un concetto analogo a quello del razzismo o il sessismo. Lo specismo è la discriminazione di quelli che non appartengono a una certa specie e la maggioranza della gente è specista con gli animali che non appartengono alla specie umana. Ma il fatto è che questa è una discriminazione uguale a tutti gli altri che conosciamo meglio, come il razzismo, come il sessismo, e abbiamo le stesse ragioni per rifiutarlo.
criticamente uno dei primi filosofi che ha discusso della questione, che è Peter Singer nel 1975 con il suo libro Animal Liberation, sostanzialmente sosteneva che gli animali stanno al di là del cerchio dei diritti, e questo al di là è proprio in qualche modo ripristinato attraverso la barriera di specie. La grande idea di Singer e di tutti coloro che l'hanno seguito, anche se in forma diversa, è quella che, esattamente come il razzismo e il sessismo sono ingiustificabili come confine morale sulla scorta di etnia piuttosto che di sesso, anche lo specismo è ingiustificabile soltanto attribuendo motivi estrinseci, cioè biologici, a una discriminazione morale.
Si dice spesso che per rispettare qualcuno, per avere considerazione morale per qualcuno, quello che importa, quello che è rilevante, sono le sue capacità cognitive. Ma il fatto è che quando si dice questo è perché si crede che soltanto gli esseri umani hanno questa capacità e gli altri animali no. Ma il fatto è che neanche tutti gli esseri umani hanno questa capacità, perché se pensiamo nei casi dei bambini, quelle con malattie o problemi cognitivi, se noi accettiamo questo criterio, noi dobbiamo anche rifiutare il rispetto per questi esseri umani.
Allora, la questione animale è la questione filosofica del XXI secolo, secondo uno dei più grandi filosofi del secolo scorso, che è Jacques Derrida, che quando vinse, gli venne consegnato il premio Adorno, disse che la questione animale sarebbe stata la grande questione del futuro. Per un primo motivo, che è il motivo legato alla condizione dei diritti degli animali, che vivono nel fondamento della miseria e nella discriminazione più assoluta. Sono massacrati per vizi non necessari che spaziano dall'alimentazione, il vestiario, la ricerca scientifica, l'abbigliamento. Ma l'altra questione riguarda da vicino la questione dell'umano, tant'è vero che Derrida per esempio parlava dell'animale che dunque sono, cioè della riscoperta dell'animalità dell'umano. Ritrovarsi animale significa innanzitutto ripristinare una grande questione, che è la questione umana, cioè rivedersi tutti nella stessa barca, che possiamo chiamare in senso poetico la barca dell'esistenza, e lì tutte le vite contano allo stesso modo, nel senso che nessuno può dire a una vita che conti più di un'altra. Allora, nella mia prospettiva, che è una prospettiva molto personale, l'animalismo e l'antispecismo coincidono. Anzi, io sono un teorico dell'animalismo più che dell'antispecismo, perché credo che definirsi attraverso una parola negativa, antispecismo, sia controproducente, perché dà l'idea di un movimento che viaggia in opposizione. Mentre noi siamo un movimento, sia filosofico che intellettuale, che educativo, che attivista, che viaggia in promozione di qualcosa, cioè in promozione della vita dell'altro animale, e in quest'altro animale ci siamo noi stessi, c'è tutta la vita animale.
Negli altri animali ci siamo noi stessi, così il filosofo Leonardo Caffo. Ma mettere in discussione la realtà significa anche rivedere l'uso del nostro linguaggio. Anna Maria Manzoni.
Diciamo che il nostro linguaggio è basato su una continua svalutazione dell'animale. Ci sono mille esempi che però, siccome sono entrati nel linguaggio comune, non catturano il nostro pensiero e la nostra riflessione. Dare epiteti di tipo animale a tutti coloro che noi vogliamo svalutare serve a creare distanza tra noi e loro. Viene fatto questo discorso in tutte le guerre antiche e moderne. Il nemico di turno viene connotato con epiteti animali, di solito i più gettonati sono i maiali, i cani rognosi, i topi di fogna, gli scarafaggi, le cimici e via dicendo. Qual è il meccanismo? Allora, svaluto l'altro paragonandolo all'animale. Quando l'altro è svalutato, è diverso da me, è lontano da me, non si crea empatia o si crea molto meno empatia nei suoi confronti, e quindi io posso agire facendo nei suoi confronti il peggio che io posso fare. L'animale ha già subito, come dicevamo poco fa, questa svalutazione, per cui usiamo i termini di origine animale per indicare non il maiale per quello che è, ma la rappresentazione che di lui ci facciamo. Per cui il maiale non è quello, ma la rappresentazione che facciamo del maiale è quella dell'essere grasso, ingordo, sporco, lurido, eccetera, eccetera. Quindi ci sono una serie di meccanismi che entrano in gioco e sono l'uno collegato all'altro e tendono tutti allo stesso scopo.
Nel 1933 un sociologo, Horkheimer, era il direttore della scuola di Francoforte, scrive degli appunti sostanzialmente, infatti si chiamano Crepuscolo o Appunti presi in Germania, che in italiano è stato pubblicato negli anni 70 dall'Einaudi. E uno dei suoi appunti è, diciamo così, divulgato come il grattacielo ed è sostanzialmente il racconto della società come struttura piramidale. Horkheimer racconta, diciamo, dell'immagine della società più o meno con queste parole. Lui dice: vista in sezione, la struttura sociale del presente dovrebbe configurarsi all'incirca così, due punti. E ci dice: su in alto ci sono i grandi magnati dei trust, dei diversi gruppi di potere capitalistici che però sono in lotta tra loro. Sotto di esse, suddivise in singole strate, e da qui lui comincia a raccontare quella che è la storia dei lavoratori di ogni giorno che abitano i piani alti del grattacielo. Pian piano lui comincia passa da quelli che sono i lavori a quelli che sono le condizioni corporali, i poveri, i vecchi, i malati, che sono sotto i lavoratori. Scendendo sotto i poveri, i vecchi, i malati, cioè quella che tecnicamente i filosofi chiamano nuda vita, la vita che non è più coperta dalla funzione sociale, ci sono i terzo mondo, cioè lui parla dell'India, della Cina, dell'Africa, dove dice la miseria di massa supera ogni immaginazione. E poi scendendo dice solo sotto tutto questo comincia quello che è il vero e proprio fondamento della miseria, fin quando non arriva nelle cantine dove ci sono gli animali, che lui racconta così: il sudore, il sangue, la disperazione degli animali non umani. E alla fine racconta tutta questa immagine dicendoci: questo edificio, la cui cantina è un mattatoio e il cui tetto è una cattedrale, dalle finestre dei piani superiori assicura effettivamente una bella vista sul cielo stellato. Che cosa ha fatto Horkheimer sostanzialmente? Ci ha raccontato che ciò che c'è sopra dipende da ciò che c'è sotto e che tutto il benessere di sopra dipende dall'immane sofferenza che c'è sotto. Il nostro racconto, che è il racconto dell'antispecismo, è che questo ribaltare il grattacielo può partire soltanto dalle cantine. Se si guardano soltanto i piani del grattacielo, la nostra prospettiva sociale sarà sempre incompleta.
Dal grattacielo di Horkheimer al fiorire di pubblicazioni sull'animalità, sui diritti animali, sull'antispecismo, una diffusione costante e trasversale che si muove fra lotte, denunce, dibattiti e che sta vivendo un momento di grande espansione che testimonia la vitalità di questa nuova visione del mondo. Fra i numerosi movimenti esiste da diversi anni un'organizzazione internazionale, si chiama Animal Equality.
Animal Equality è un'organizzazione internazionale, è stata fondata in Spagna nel 2006, attualmente è attiva in Spagna, Regno Unito, Polonia, Germania, Sud America, quindi Venezuela e Messico, India e Italia. E noi principalmente ci occupiamo di investigare luoghi di sfruttamento, quindi portiamo luce là dove luce non c'è, al fine di creare consapevolezza, quindi di educare le persone, perché possano prendere le loro decisioni in maniera più corretta, no? Sicuramente è lungi da noi dire tu sbagli, io faccio bene. Quello che noi vogliamo fare è dire: ok, la realtà è questa, questo è ciò che succede, abbi il coraggio di guardarlo e poi prendi le tue decisioni in merito. Però purtroppo viviamo in una società in cui la realtà dello sfruttamento animale è completamente oscurata, quindi tanti di noi agiscono convinti di farlo consapevolmente, ma purtroppo non è così.
Il discorso della violenza che noi compiamo sugli animali è immenso. Il problema più grosso che noi ci troviamo ad affrontare nella nostra società è quello della violenza legalizzata, quella per cui la sorte di milioni e miliardi di animali ogni giorno vengono seviziati in modo legale per cose che non sono necessarie. Mi riferisco quindi a tutto il discorso connesso agli allevamenti e alla macellazione, quindi al trasporto e tutte le pratiche che vengono connesse all'allevamento di tutti gli animali, che sono una specie di fiera degli orrori. Basta connettersi su internet e si vede. C'è tutto il discorso riferito all'abbigliamento, c'è il discorso riferito in altri termini alla vivisezione. Il discorso è che tutte queste pratiche sono legalizzate, fanno, in quanto legalizzate, non producono senso di colpa, perché la gente ritiene di agire all'interno di quello che è concesso dal punto di vista culturale e dal punto di vista legale. Non abbiamo affatto bisogno di prodotti di origine animale, ciò significa che c'è rispetto a questo discorso una enorme mistificazione che ci fa apparire necessario quello che invece è frutto di una scelta. Viene fatta passare come una necessità, perché questo corrisponde agli interessi dell'industria alimentare vigente e dell'organizzazione della società così come è organizzata oggi. I meccanismi attraverso i quali il mondo circostante, l'organizzazione intorno ci fa ritenere tutto questo normale, necessario e accettabile sono diversificati, sono tanti, bisogna fare riferimento a tanti meccanismi che passano per esempio attraverso il mondo pubblicitario. Attraverso il mondo pubblicitario abbiamo una grossissima mistificazione del discorso alimentare e della realtà del mondo degli animali. Il mondo pubblicitario ci fa sembrare come necessari alimenti che non lo sono e ci fa ritenere che la vita degli animali sia assolutamente compatibile con uno stato di benessere, o che invece scompaiono da quello che è il prodotto finito, come se il prodotto finito si materializzasse da solo a un certo punto del processo, sono funzionali a far sì che noi non ci poniamo i problemi, nel senso che c'è un'enorme operazione tesa a farci rimuovere e negare il problema degli animali. C'è un'enorme operazione di occultamento della realtà. È evidente che ci fa comodo, nel senso che quello che ci viene fatto pensare e fatto credere va anche a colludere con quello che è molto banalmente il nostro piacere, il piacere della pancia, il piacere del palato, il piacere della gola. E quindi siamo contenti di credere che non stiamo facendo nulla di male, che se ci nutriamo in un certo modo è perché non possiamo farne a meno, e il gioco è fatto.
E il gioco è fatto, ci dice Anna Maria Manzoni. Il tema alimentare, da dove proviene il cibo, di cosa e di chi ci cibiamo, è sempre più discusso e affrontato da vari punti di vista. Ecco le parole del medico Leonardo Pinelli.
Tutto quello che a occhi non viene assunto. E perché? Perché la nostra storia, come derivanti dalla scimmia antropomorfe, è una storia di soggetti che si sono cibati quando erano nella bosfaglia di alimenti vegetali, dai frutti, dai germogli, dalle bacche, dalle radici, eccetera. E anche anatomicamente, fisiologicamente siamo più portati per questo tipo di alimentazione, quindi è un po' un ritorno alle origini, se vogliamo. È sicuramente in atto una rivoluzione da parte delle persone senzienti, direi, cioè che sono attente e non guardano solamente loro stessi nell'ambito di una ristretta cerchia, un cambiamento delle loro abitudini alimentari. Per vari motivi, si parte da quello dell'etica, quindi il rispetto dell'animale, e poi quello della salute, molto importante, che poi è strettamente collegato anche alla salute del pianeta, perché tutte queste cose vanno di pari passo, quindi è un cambiamento vincente, perché non riguarda solo un piccolo distretto, ma si espande fino a un discorso planetario. L'alimentazione vegana è sicuramente adatta in tutte le fasi della vita dell'uomo, quindi gravidanza, durante l'allattamento, durante la prima e seconda infanzia, nell'adolescente, nel giovane, nell'adulto e nell'atleta. Questo è molto interessante. Molti atleti di varie discipline, in particolare quelli che fanno questi sport di lunga durata, dalle maratone ai 10.000 metri, eccetera, sono questi atleti degli altopiani africani, sono tutti vegani, insomma, tutti vegani. Quindi l'atleta, insomma, vuol dire qualcosa di potente, insomma. L'importante è che ci sia assolutamente una pianificazione.
E Era Leonardo Pinelli, endocrinologo e pediatra. In questo percorso di Oltre l'Uomo abbiamo incontrato un'altra organizzazione attiva da anni in Italia.
Il progetto Vivere Vegan nasce nel 2001 a Firenze da un gruppo di attivisti e abbiamo un po' deciso che era arrivato il momento anche in Italia di iniziare a parlare di veganismo, ovvero un animalismo a tutto tondo, una filosofia del rispetto degli animali. Gli argomenti c'erano, però mancava una presa di coscienza in prima persona, cioè il fatto di dire vogliamo rispettare gli altri animali, ma poi nella pratica si consumavano ancora i prodotti. Allora bisognava far sì che questa rivendicazione del rispetto degli animali entrasse nella vita nostra, no, di tutti i giorni. Scegliere cose, prodotti, azioni che non comportino appunto l'uccisione e lo sfruttamento degli animali. Essere vegan vuol dire tante cose, non solo appunto il rispetto degli altri animali e non voler uccidere gli animali, può voler dire anche il rispetto per la propria persona, il rispetto dell'ambiente. Questo non vuol dire che sono sullo stesso piano queste argomentazioni. Una cosa è non voler uccidere un altro essere senziente, una cosa è però che con questa scelta noi vediamo che portiamo un beneficio a tutta la terra, a tutto il mondo, a tutto il nostro vivere, no? E quindi vediamo che nella scelta per esempio alimentarsi senza derivati animali, noi stiamo meglio in salute. Se eliminiamo gli allevamenti, vediamo che eliminiamo tutte quelle cause di inquinamento per la terra e quindi anche per noi. E non solo, se mangiamo direttamente i vegetali, distribuiamo meglio le risorse che la terra ci offre. Quindi la scelta vegan è una scelta a 360 gradi per il bene di tutti, di noi, degli altri animali e della terra.
Una scelta a 360 gradi dunque che coinvolge tutti gli aspetti della vita. Abbiamo sentito nel corso di Oltre l'Uomo le voci della psicologa Anna Maria Manzoni, dei filosofi Leonardo Caffo e Oscar Orta, del medico Leonardo Pinelli e attiviste di due organizzazioni, Progetto Vivere Vegan e in ultimo Animal Equality, ancora qui con le parole di Francesca.
Noi crediamo che l'attivismo per gli animali sia necessario. E sicuramente si inserisce in un contesto di movimenti e di lotte sociali molto più ampio, è ovvio. Crediamo che la liberazione degli animali sia qualcosa di necessario, appunto gli animali sono gli esseri sfruttati nella maniera più completa e dilagante attualmente, quindi occorre che si prenda coscienza di questo e occorre che qualcuno si prenda la responsabilità di liberare gli animali, di liberarli sia ora, in questo momento, ma anche di creare delle condizioni in futuro che non permettano più il replicarsi di condizioni di sfruttamento. E per far questo è necessario educare la gente e fargli capire che la libertà, la responsabilità verso l'altro sono concetti che valgono a 360 gradi e che la violenza è violenza, non serve necessariamente il destinatario che la denunci, anche se il destinatario della violenza è muto, la violenza esiste e va combattuta.
Un mondo non piegato dalla violenza, dunque. Ed è questo un cambiamento di direzione nel quale forse potremo trovare anche una nuova consapevolezza nel pensare l'altro da noi in tutto ciò che appare e che ancora non vediamo, dal linguaggio alla cultura in senso esteso, all'economia, scardinando gli attuali rapporti di potere e di produzione e agire proprio diffondendo un altro modo di concepire e vivere i rapporti col prossimo, nel rispetto di ogni vita e nel diritto alla sua libertà.